Wiki Radio. Duccio Galimberti, raccontato da Michele Calandri.
Il 3 dicembre 1944, nelle ultime ore prima del mattino, a 7 km da Cuneo, sulla strada per Torino, veniva assassinato dalle Brigate Nere Tancredi Galimberti, conosciuto come Duccio. Duccio era il comandante delle formazioni partigiane Giustizia e Libertà del Piemonte. Duccio Galimberti aveva avuto un'educazione mazziniana. Apparteneva ad una famiglia tutta imbevuta del culto del Risorgimento. Il padre Tancredi, avvocato, era stato un delfino di Giovanni Giolitti e ministro delle Poste nel 1902. La madre, Alice Schanzer, di origine polacca, cresciuta a Roma nei più colti ambienti intellettuali, era poetessa e cultrice di letteratura a livello europeo.
Mi sarai un bel soldato, da penna o da spada, purché un giorno mio tesoro, alto sul volgo che incensa e condanna, tu venga a dirmi ciò che vuole accada vilmente lottato. Ho letto pochi versi di una delle due poesie della madre di Duccio Galimberti, Alice Galimberti, nelle quali si riscontra come un vaticinio, come un presentimento di quella che sarebbe stata la fine, il martirio del figlio prediletto. Io sono stato amico dell'infanzia, dell'adolescenza e condiscepolo sui banchi della scuola di Duccio Galimberti. Una delle componenti, se non la componente principale della sua educazione, della formazione del suo carattere, è stata indubbiamente l'unione familiare e il vincolo che univano il padre e la madre ai due figliuoli carissimi.
Duccio era nato a Cuneo nel 1906, 2 anni dopo il fratello Carlo Enrico, quando erano ormai iniziate a declinare le fortune politiche del padre. Dopo appunto la rottura avvenuta con Giovanni Giolitti, quella famiglia costituiva un microcosmo molto compatto e autoreferenziale. I due fratelli furono educati direttamente in casa fino agli anni del liceo. Duccio si era poi laureato brillantemente in giurisprudenza 20 anni a Torino e aveva iniziato subito a lavorare nello studio del padre, che faceva l'avvocato. E in una lunga parabola politica, Tancredi Galimberti, appunto il padre, era passato al nazionalismo, all'interventismo nella guerra mondiale e infine a francheggiare il fascismo cuneese, a cui aveva ceduto l'antico autorevole quotidiano Sentinella delle Alpi, fondato a metà dell'Ottocento, e per questi meriti nel 1929 era stato nominato senatore del Regno. Duccio, che provava un evidente fastidio per la mancanza di moralità del fascismo, non prese mai la tessera del partito, ma non esibirà mai idee politiche in contrasto col padre fino alla sua morte nel 1939. In questi anni Duccio viaggia, coltiva la passione per la montagna, tira di scherma in una palestra con pregevoli risultati sportivi. 3 avvenimenti modificano radicalmente la vita di Duccio. 2 sono legati alla fine di quel sodalizio familiare strettissimo: la perdita della madre nel 1936, Alice, a cui portava un affetto incondizionato, e la morte del padre Tancredi alla vigilia della guerra. Infine la guerra, non inattesa ma sconvolgente, non solo condizionava qualsiasi previsione politica, ma precipitava tutta la generazione allevata sotto regime e la costringeva a scelte drammatiche, a misurarsi con la realtà che smentiva tutta la propaganda del fascismo.
Noi non stiamo facendo un pietoso pellegrinaggio, ma cerchiamo solo storie di uomini e la ragione delle loro scelte politiche e morali di allora, che sono naturalmente anche scelte di oggi.
Nell'epoca a cui ci riferiamo facevo la pratica legale presso l'avvocato Duccio Galimberti. Il mio arrivo però da lui non è stato casuale o puramente professionale. Io sono venuto a Cuneo apposta per unirmi al gruppo che faceva capo allo studio Galimberti per un'attività cospirativa antifascista che proseguiva da parecchio tempo. Alcuni di noi, come il sottoscritto, provenivano già dalla galera o dal confino fascista, per cui c'era già tutto un impianto mentale, una preparazione anche organica di un'attività, ma dovevamo attendere il momento opportuno per un'azione vera e propria.
Duccio aveva attivato riunioni tra amici nel suo studio e inoltre i viaggi per motivi professionali a Torino allargavano i suoi contatti e gli fornivano l'occasione di partecipare agli incontri che si tenevano in casa di Ada, che era la vedova di Piero Gobetti, ed era un covo di antifascisti. In varie parti d'Italia, intanto, le forze disperse dell'antifascismo iniziarono a collegarsi e nel 1942 nasceva il Partito d'Azione, nome che rievocava quello risorgimentale mazziniano e garibaldino. A Torino si riunirono nel PDA soprattutto i proponitori del socialismo liberale, eredi del Movimento di Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli, e Duccio vi aderiva e cominciò a radunare a Cuneo i possibili simpatizzanti. Il confronto con questo mondo permette a Duccio di compiere un enorme salto di consapevolezza, costringendolo ben presto a misurarsi con le sue contraddizioni, in quanto aveva scritto in due lavori redatti con Antonino Repaci un progetto di Costituzione Europea e uno di riforma agraria, addirittura aveva sostenuto il divieto di ricostituzione dei partiti politici e dei liberi sindacati. Gli eventi comunque precipitano con la spaventosa sconfitta sul fronte russo, la sola provincia di Cuneo perde 7.000 uomini, e con gli scioperi del marzo 1943 e l'invasione alleata iniziata con lo sbarco in Sicilia. Il 25 luglio cade il regime fascista con la destituzione di Mussolini, sostituito capo del governo dal maresciallo Pietro Badoglio. Manifestazione di giubilo in tutta Italia, distruzione di uffici e simboli, e le strade si riempiono, con le piazze si riempiono con una folla convinta di essersi sbarazzato della dittatura e di essere vicina alla pace. Ma le stesse parole di Badoglio trasmettevano un messaggio confuso e preoccupante. Badoglio aveva detto: la guerra continua accanto ai tedeschi. Anche a Cuneo si ripetono quelle scene. La folla si riversa nelle strade e cerca chiarimenti dai maggiorenti della città. Si raduna sotto il balcone dell'onorevole Marcello Soleri, già ministro della guerra nel prefascismo, che non riesce a dire altro se non di confidare nel re. E nella medesima grande piazza, allora intestata Vittorio Emanuele e ora in piazza Galimberti, lo stesso Duccio si affaccia dal balcone di casa con i suoi sodali e pronuncia un discorso quasi improvvisato. È la summa delle convinzioni raggiunte da quei politici consci del cambiamento in atto. Duccio, di cui non si hanno assolutamente scritti di quel discorso, se non qualche brandello riportato dalla memoria collettiva, invita a non fidarsi del re e tantomeno di Badoglio, connivente col regime e corresponsabile dei suoi crimini di guerra. Soprattutto li mette in guardia di fronte alle parole di Badoglio: la guerra continua. E infatti, dice Duccio, con lucidità profetica e anticipando di 45 giorni cosa sarebbe successo con l'armistizio dell'8 settembre: sì, la guerra continua fino alla cacciata dell'ultimo tedesco, fino alla scomparsa delle vestigie del regime fascista, fino alla vittoria del popolo italiano che si ribella contro la tirannia mussoliniana, ma non si accoda ad una oligarchia che cerca, buttando a mare Mussolini, di salvare se stessa a spese degli italiani. Era un programma tanto lucido quanto visionario, che pochi capirono in quel momento. Era un'anticipazione della resistenza che diventerà pienamente realizzabile con le disastrose conseguenze dell'armistizio. Il 5 e 6 settembre si tenne a Firenze un convegno del neonato Partito d'Azione. Vi convergono da ogni parte d'Italia i militanti, pare una sessantina, e Duccio è tra questi. Si concorda che per spazzare definitivamente il fascismo e scongiurare un ritorno a restaurazioni prefasciste, è indispensabile fare ricorso alla lotta armata. Mentre quei delegati fanno ritorno alla loro casa, si diffonde la notizia della firma dell'armistizio.
Il 6 settembre fui chiamato d'urgenza. Lo studio di Galimberti era sempre il solito, avvolto nell'ombra azzurrognola, grossi codici e generali dipinti che mi fissavano. Galimberti aveva avuto notizie che presto ci sarebbe stato l'armistizio. Non disse di dove veniva la notizia, ma la dava per certa. Era dell'opinione di dover pensare subito a organizzare nelle vallate la guerra per bande. Quella sera conobbi Felici, Giacosa e gli altri.
Ente italiano, audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
Ora, all'evidenza dei fatti, con l'infiltrazione massiccia delle truppe tedesche in Italia, con lo sfacello del nostro esercito, con il crollo stesso dei vertici militari e la fuga del re e degli stati maggiori a Brindisi nelle mani sicure degli alleati anglo-americani, il popolo italiano rimane solo in balia degli eventi e dei tedeschi. Duccio e i suoi amici, con Dante Livio Bianco, alcuni civili e alcuni ufficiali di complemento, dopo aver cercato invano di promuovere una resistenza coi militari, dichiarandosi disponibile ad arruolarsi nell'esercito purché si fosse combattuto i tedeschi, fanno la scelta estrema, quella di iniziare una guerra per bande, una guerra dal basso in quella situazione disperata. In 12 salgono in montagna Madonna del Colletto e formano la banda Italia Libera, mentre un battaglione di SS della divisione Adolf Hitler entra in Cuneo e conclude l'occupazione tedesca della provincia.
La Madonna del Colletto era una cappella sconsacrata, una cappella abbandonata, e ci siamo sistemati all'interno di questa cappella, dormendo, non ricordo più, se su della paglia o addirittura su pavimenti di legno.
Ci contammo, eravamo 12, nessuno prese il comando, non si trattava ancora di stabilire chi comandava, veniva una cosa automatica, c'era gente che aveva un'esperienza militare, consigliò subito di fare i turni di notte.
Militare non ce n'era, c'ero io solo, loro erano tutti avvocati,
professori, studenti,
intellettuali, tutti gente istruita, gente che non avevano mai adoperato un'arma. Normalmente era un moschetto mio con un po' di bomba a mano.
Eravamo pieni di preoccupazioni, di paure, di incertezze del domani, non sapevamo cosa poteva succedere, cosa poteva arrivare per poter concludere e far qualcosa di positivo per la lotta che intendevamo iniziare.
Sono mesi di incredibile fervore, gli ultimi del 1943. Le bande di formazione politica diversa, solitamente composti da qualche decina di uomini, devono inventarsi tutto. Non ci sono tra loro esperti militari. Tuttavia, il totale sbandamento della nostra quarta armata, che aveva occupato i dipartimenti francesi confinanti, lascia sul terreno una grande quantità di armi e di equipaggiamenti, nonché di uomini che non possono rientrare alle loro lontane residenze, e favorisce in tal modo l'organizzazione delle bande. Questa precoce organizzazione fa temere agli occupanti tedeschi un rapido formarsi di resistenza e induce ad azioni che prevengono questa resistenza e la scongiurino. L'esempio classico in questo senso è il massacro di 23 civili, parroco e vice curato compresi, e l'incendio di Boves del 19 settembre. una feroce rappresaglia che risulterà invece favorire in parte le scelte e lo schierarsi dell'opinione pubblica, avendo colpito senza distinzioni civili e clero.
Hanno cominciato a bruciare il paese, hanno bruciato tutto il paese, e il Pievano e questo, il padre di una mia amica, li hanno con lanciafiamme bruciati arsi vivi. Quindi si figuri che cos'è stato. Noi scappavamo in mezzo ai campi, acquattati, perché le case bruciavano da tutte le parti, si scappava. Dove si poteva, era settembre e c'era il grano turco alto che copriva abbastanza. E invece il vice parroco che è corso in soccorso di un malato che stava su un carretto che la figlia lo tirava, con un pugnale l'SS gliel'ha ficcato tutto nella schiena.
La situazione è magmatica, ogni speranza è presto vanificata, anche la voce che correva di un eventuale sbarco alleato in Liguria, e occorre quindi prepararsi alla lunga durata, alla creazione di gruppi resistenti contro i tedeschi e il rinato fascismo della Repubblica Sociale. La culla della resistenza sono le montagne, ove si preannuncia un inverno particolarmente freddo e nevoso. Armi, rifornimenti alimentari, abbigliamento devono essere accumulati per sostenere gruppi, che in provincia contano ormai qualche centinaio di uomini. La banda di Madonna del Colletto è quella che meglio ha capito la situazione. Italia Libera di Duccio Galimberti, Dante Livibanco e pochi altri, cresciuta di numero e collocata ora tra la Valle Stura e la Valle Grana, affronta tutti questi problemi e tesse una rete con le altre formazioni. Provvede anche a designare un comando. Si tratta di un triumvirato. Duccio vi prevale per prestigio e diviene un primus inter pares. A dicembre l'attivismo dei partigiani cosiddetti colpisti comincia a dare fastidio ai nazifascisti. I tedeschi promuovono quindi un ciclo di rastrellamenti che a ventaglio spazza l'intero arco delle montagne, dal Monviso alle Ligure e le Marittime. Anche Italia Libera viene attaccata il 12 e 13 gennaio 1944. I partigiani si battono con enorme coraggio e si contano le prime vittime anche tra gli abitanti della Valle Grana. Duccio è seriamente ferito in più punti alla gamba sinistra, riesce a ritirarsi con gli altri rincuorandoli e invitandoli a cantare l'inno di Mameli. Trasportato clandestinamente all'ospedale di Alba, non viene ricoverato, il pericolo per il personale è troppo grande. Trova ospitalità presso la famiglia di un antifascista di Canale d'Alba, dove amici provvedono a curarlo. Poi si trasferisce a Torino in convalescenza.
Era un uomo di un'attività instancabile, lavorava 20 ore al giorno, era continuamente in movimento. Nelle pochissime ore che passava in città scriveva centinaia di lettere, di circolari, di istruzioni, ma poi immediatamente ripartiva, correva nel Canavese, correva nel Cuneese, nelle Langhe, dappertutto, rientrava, riferiva al CLN o al Comando Militare Regionale Piemontese. Effettivamente durante il periodo in cui le formazioni GL hanno avuto come comandante Galimberti, hanno conosciuto il periodo della loro massima espansione.
Ma il primo aprile il Comitato Militare della Resistenza Piemontese viene catturato e per la maggior parte fucilato al poligono del Martinetto, compreso il responsabile militare generale Giuseppe Perotti. Occorreva reintegrare quell'organismo anche in forma provvisoria e Duccio, che non poteva rientrare a combattere in montagna, ne venne designato membro in rappresentanza delle formazioni Giustizia e Libertà promosse dal Partito d'Azione. Tra l'altro si assunse il compito di dare un senso alla lotta partigiana educando i giovani affluiti nelle bande. Cercò di costruire in loro una coscienza civile e morale, formandole ad una futura democrazia, rendendoli dotti delle passate vergogne con tutti i mezzi possibili, promuovendo la stampa e la discussione in banda. Questo battere sull'educazione non come indottrinamento, ma come indirizzo civile, era evidentemente di derivazione mazziniana. Non era casuale che commissari politici affiancassero nelle bande GL i comandanti militari, promuovendo così la discussione finché non si cadesse nel criticato atteggiamento tipico delle formazioni cosiddette autonome o badogliane, accusate di agnosticismo politico, di far politica, di far la guerra per la guerra. L'attivismo di Duccio si manifestava concretamente nell'organizzazione pratica delle formazioni partigiane. Il suo europeismo, ad esempio, si realizzerà effettivamente in occasione dei rapporti con i partigiani francesi, il Maquis, con i quali, per sua iniziativa, si firmarono il 30 e il 31 maggio 1944 i cosiddetti Patti del Saretto, dal nome di una località dell'Alta Valmaira nel comune di Acellio. Si firmarono inoltre un trattato militare e uno politico. Entrambi questi accordi erano molto avanzati e riaffermavano la comune lotta contro il nazifascismo per conquistare la democrazia.
Siamo partiti per Barcellonetto, è stata una marcia di 15 ore consecutive attraverso nevai, colli, cime, mulattiere interni, e finalmente il mattino del 22 alle ore 9 siamo arrivati in questa casa di montagna, la Conchette, che è sopra Barcellonetto. Lì abbiamo trovato ad attenderci la delegazione francese, che era guidata da Monsieur Lecuyer, il nome partigiano Sapin, che era il vicecomandante delle forze francesi del sud-est. Duccio era accompagnato da Bocca, da Picco e da me. Abbiamo dormito per un paio d'ore e poi abbiamo iniziato i colloqui. L'inizio dei colloqui è stato molto difficile perché il rappresentante francese ha esordito in un modo che ci ha anche sorpreso. Gli ha detto che i colloqui sarebbero stati di grande utilità per noi, perché avrebbero servito a riscattarci dall'onta fascista e a dimostrare la nostra maturità alle libertà democratiche. Duccio ha risposto con grande prontezza, cortesemente ma con grande fermezza, a questa impostazione. Ha detto che i colloqui non servivano, servivano ad entrambe le parti, che erano ambedue impegnate nella stessa lotta contro i tedeschi e per l'affermazione delle libertà democratiche, che servivano per ristabilire anche la solidarietà latina.
Le successive vicende, soprattutto lo sbarco americano in Provenza nell'agosto del 1944 e la subordinazione del Maquis alle mire dei militari degolisti, ne annullarono la realizzazione. La loro importanza rimase con valore simbolico di riavvicinamento tra le due nazioni e la loro reciproca volontà europeista. La capacità diplomatica di Duccio Galimberti si manifestò in un'altra occasione molto intricata, ossia il difficile rapporto col partigianato valdostano, in cui parte di questi partigiani si dichiarava favorevole alla nazione, alla Francia, e Duccio riuscì a frenare ambizioni annessionistiche e a stabilire un riconoscimento tipo federalistico come prospettiva. Galimberti poi si spese senza posa per ispezionare in ogni angolo del Piemonte le formazioni partigiane enormemente accresciutesi e in molte località in grado di occupare e amministrare interi territori. Duccio cambiava spesso residenza a Torino, assumeva nomi diversi e si procurava documenti che gli permettessero di camuffarsi nella clandestinità. A nulla valsero tuttavia questi atteggiamenti e le prudenze a cui lo invitavano i suoi amici, perché il mattino del 28 novembre Duccio si presenta nella panetteria dei coniugi Raimondo in via Vigone, al numero 19, uno dei centri di smistamento di messaggi materiali. Appena pronunciò la parola d'ordine «c'è il pane per l'ingegnere», due poliziotti entrati dopo di lui lo bloccarono. Venne da subito creduto Antonio Garnero dell'organizzazione Todd, come risultava dai documenti. In questura, tuttavia, gli vennero trovati ben 23 documenti compromettenti, di fronte ai quali e agli interrogatori sempre più stringenti fu costretto a confessare la sua identità. La sua cattura verrà attribuita anche dalle massime autorità resistenziali piemontesi a pura casualità e a concatenazione di eventi che avevano fatto cadere nella rete fascista altri importanti dirigenti della resistenza. Tra i partigiani scattò immediatamente l'ordine di fare prigionieri grossi calibri tedeschi per tentare uno scambio ed evitare innanzitutto che Duccio venisse trasferito a Cuneo, ove i fascisti non gli perdonavano il discorso del 26 luglio 1943. Non riuscirono i tentativi di far passare Duccio in mano tedesca, più incline ad un eventuale scambio, né i vari progetti per liberarlo. Alle ore 17 circa del 2 dicembre 1944 Duccio venne prelevato dal carcere di Torino da una scorta dell'ufficio politico della Federazione Fascista di Cuneo e portato nella sede del medesimo in quella città. Sulla sua sorte in quella notte e nel mattino successivo si possono solo fare ipotesi in base alle versioni fornite dagli assassini in occasione del processo svoltosi un anno dopo di fronte alla Corte straordinaria di Assise di Cuneo e quindi di scarsa attendibilità. Quel che è certo è che l'interrogatorio quella notte fu, si fa per dire, stringente. Il mattino seguente il prigioniero fu caricato su un camioncino privo di telone, scortato da un'autovettura e a pochi chilometri da Cuneo Duccio fu fatto scendere, spinto in un campo a fianco della strada e raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco alla schiena, seguiti dal colpo di grazia.
Lassù sulle montagne, bandiera nera, l'è morto un partigiano nel far la guerra. L'è morto un partigiano nel far la
Le versioni dei fascisti sull'assassinio furono propagandistiche, tutte volte a nascondere la verità. Si basavano su un incredibile attacco di ribelli o su un tentativo di fuga. L'unica verità certa è che i fascisti dell'ufficio politico di Cuneo non intendevano rischiare una sua restituzione a Torino, dalla quale poteva scaturire una qualche via di scampo. In secondo luogo, non potevano addossarsi la responsabilità di non restituire un prigioniero di cui avevano promesso l'incolumità fisica dopo l'interrogatorio.
È morto un partigiano nel far la guerra, un altro italiano va sotto terra, un altro italiano va sotto terra.
La morte di Duccio sollevò un'enorme emozione per la sua notorietà ben al di fuori dei partiti che componevano CLN piemontese e il cordoglio fu unanime. Su proposta del Partito Comunista quel CLN proclamava all'unanimità Duccio Galimberti eroe nazionale e il successivo 28 febbraio il governo deliberava l'assegnazione della medaglia d'oro al valor militare.
Il 3 dicembre 1944, dopo essere stato torturato dai fascisti dell'ufficio politico di Cuneo, Duccio Galimberti viene assassinato ai margini di un campo nei pressi di Centallo. Michele Calandri l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.